fame di te, nella tua presenza, nella tua fragranza, del tuo potere. Vieni che
chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Lascia che sia lo Spirito Santo a muoversi adesso in te. Lascia che sia lo Spirito Santo a muovere ogni cosa. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo.
Gloria a Gesù
Cristo.
Gloria a Gesù
Cristo.
Gloria a Gesù Cristo.
Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Grazie Gesù. E noi siamo pronti per ricevere Gesù questa sera da te. Per ricevere da te questa sera Gesù. Perché vogliamo il tuo spirito, Signore, che fa la differenza. Gloria a Gesù Cristo. Santo, santo, santo è il Dio onnipotente che era, che è, che viene degno. Degno e degno è l'agnello di Dio di ricevere onore, potenza, gloria, maestà ed imperio. Ci inchiniamo a te questa sera, Gesù. Ci inchiniamo a te questa sera, Gesù. Inchiniamo il nostro cuore. Inchiniamo a te, Signore. Alleluia. Alleluia, gloria a te. Amen. Amen. Ok. Accomodiamoci. Accomodiamoci. Quanti sono entrati? Quanti si sono connessi nel cielo? Onesti, alzate la mano, quanti sono connessi? Che sono pronti per ricevere? Ok, va bene. Come vi avevo annunciato, abbiamo con noi il pastore Sebastian Zarazaga e noi ti diamo il benvenuto. Diamo il benvenuto alla parola di Dio in mezzo a noi.
Amen. Ci siete?
Amen.
Per me è un piacere essere in mezzo a voi. Siamo arrivati adesso praticamente, sentire il calore della presenza del Signore, veramente per me qualcosa di stupendo, di bello, soprattutto sentire cantare con tanta passione. Poco tempo fa siamo stati nella chiesa del pastore Francesco e ricordo che quando siamo entrati, più che una chiesa sembrava uno stadio, perché la passione con la quale si cantava al Signore era così forte che tremava tutto. Amen. E io credo che se ci dobbiamo avvicinare a Dio, dobbiamo avvicinarci con passione. Niente va fatto senza passione, perché quando perdiamo la passione è perché facciamo le cose senza il cuore. Amen. E credo che Dio vuole che noi possiamo mettere i nostri sentimenti vicino ai suoi sentimenti affinché qualcosa di nuovo possa accadere in mezzo a noi. Sì? Per me è un piacere, non lo dico come pro forma, è un piacere essere con voi, un onore. Io voglio ringraziare i pastori che sono qui presenti perché mi hanno concesso la possibilità di essere questo pomeriggio anche portando un messaggio. Io voglio dirti che il Signore ti parlerà, che qualcosa di nuovo accadrà questa sera, questo pomeriggio in mezzo a noi, che dipende però molto di te, dipende di me, diciamo secondo l'atteggiamento, secondo la fame che abbiamo dello Spirito Santo. Tu hai fame dello Spirito Santo? Sì o no? Perché se ci manca la fame vuol dire che ci sentiremo poco saziati, ma se noi veniamo con passione dire il Signore oggi, questa sera mi sorprenderà, farà qualcosa di straordinario nel nostro mezzo. Amen? Io lo credo. Non sono venuto da solo, sono venuto oggi con mia moglie. Io gli chiedo se si può mettere in piedi, per favore. Lei si chiama Fabiola, è la ragazza più bella dell'Italia. Sì? Accanto a loro c'è Rachele. Io ti chiedo di alzarti, lei viene nella nostra chiesa, c'è Martina e Sofia che sono le mie figlie, se le vedete uguali non fatevi così agli occhi, non avete problemi, sono gemelle, perciò diciamo che ci sta. E poi questo pomeriggio sono venuto accompagnato con... grazie. Sono venuto accompagnato con una persona che vorrei presentarvi. Lui si chiama Pasquale e io ti chiedo di venire davanti. Come si ricevono gli amici? Con un applauso, no? Lo incoraggiamo. Allora, Pasquale, voglio dirvi un po' quello che fa nella sua vita, lo voglio, perché lui non lo dirà, sono sicuro, perché lui è tranquillo, mi dice di no, di non dire niente. Comunque lui fa il ballerino ed è attore, e ha fatto alcuni programmi TV, no? che io finché non l'ho conosciuto io non sapevo che esistevano, no? Questi programmi tipo Amici o Forte Forte Forte, io non sapevo Forte Forte Forte, io dicevo chi è lo Spirito Santo, che cos'è? Ok? E per me è importante che lo possiamo conoscere. Questa settimana uscirà tra 10 giorni un film della Disney con Violetta, no? Non so se vi ricordate, dove lui è un attore lì. Allora, una domanda, io perché lo sto presentando così? Non perché lui abbia bisogno di alzare il suo, no? La sua personalità, perché voi sapete che alziamo il nome soltanto di Gesù, sì? Amen. Ma io lo voglio presentare a lui in questo modo perché voi possiate sapere quello che lui fa, perché voi possiate credere che lo Spirito Santo fa cose tremende in ogni ambito del mondo dove viviamo, in ogni ambito sociale. Amen. E Dio può conquistare anche quei luoghi, no? Come che sembrano inarrivabili, ma sapete che quando noi apriamo il cuore a Gesù, lui fa cose straordinarie. Io ho parlato fin troppo, ma adesso ascoltiamo lui quello che ci vuole dire.
Buonasera a tutti. Sì, mi chiamo Pasquale e come diceva Sebastian, il mio Non l'avevo salutata, tua moglie, scusa, la saluto adesso. Sì, come diceva, il mio mondo è un po' particolare, perché dall'inizio che ho scelto di fare questo mestiere, di entrare nel mondo dello spettacolo, mi è stata detta solo una cosa: vita mia, morte tua, basta. Che è proprio contro tutto quello che è la fede, ma anche contro quello che è la mia personalità, e che sempre cerca magari di aiutare gli altri, cosa che magari in questo mondo non c'è, perché c'è la gara a chi si fa vedere di più e a chi ha più like, a chi ha più cose. Finché poi ho proseguito normalmente il mio percorso, dopo 3 anni sono entrato nella scuola di amici perché ci volevo entrare, e lì non ancora... Ossia, io sono sempre stato credente, ho frequentato la Chiesa Cattolica, ho fatto attività di volontariato, come dicevo sono stato in India, quindi diciamo che ho sempre fatto questa vita. L'unica cosa è che ovviamente la facevo un po' a modo mio, perché la fede ha tante rinunce, soprattutto per noi ragazzi... stavo dicendo una cosa sbagliata, per noi ragazzi giovani, no, perché dopo tu dici perché io sono vecchio, no, non volevo dire questo. Volevo dire che, diciamo, dire a un ragazzo di 20 anni credi in Gesù e devi rinunciare a questo è molto difficile. Io ho pochissimi amici che credono, ma ancora di più ho pochi amici che leggono la parola del Signore e la mettono in pratica, perché una cosa è credere e mettere in pratica ciò che è la parola del Signore. E per non farvela lunga, dopo questi 2-3 anni ho cominciato le riprese di questo film a novembre, e la mia vita era tutta da un'altra parte. Dovevo andare a Milano, in un mondo che mi avrebbe portato tutta da un'altra parte. E grazie a Dio, la sera prima mi ricordo che ho chiesto al Signore di far succedere qualcosa, perché io sapevo che non era la mia strada lì, però purtroppo avevo già firmato contratti ed ero già penalmente legato a questo nuovo lavoro. E niente, il giorno dopo mi hanno chiamato improvvisamente così questo regista a Disney per questo progetto importante, e sono andato a Cinecittà. Di solito il regista lo si incontra quando tu finisci provine e quando decide di prenderti, e incontra magari uno, un altro, e poi decide chi. Io mi sono seduto, ho parlato con il regista e lui ha cominciato a spiegarmi il personaggio, a chi ho detto lei però non mi ha provinato, non sa come sono. Fa no, guarda, fammi un'improvvisazione così, ma per me va bene. Io faccio ok, ho fatto un'improvvisazione, e il giorno dopo mi arriva, questo è successo tutto in 2-3 giorni, e mi arriva l'ok dalla Disney. Io ero felice, perché al Signore avevo chiesto di darmi un cambio, non di darmi un film che poi domani, tra l'altro, parto per le premiere a Parigi, Madrid e Roma, che poi va in 45 paesi del mondo. Quindi ho detto: Signore, ti ringrazio, sei stato pure troppo buono, grazie mille. E ciò che è successo è che nelle riprese di questo film lo staff era tutto cristiano e gli attori erano tutti cristiani, e io ho detto ok, c'è qualcosa che non va. E l'unico ostacolo era la lingua. In 2 settimane la Disney mi ha fatto fare il corso, per miracolo ho imparato lo spagnolo, e quindi ho potuto parlare tranquillamente con loro, e finché ci sono state 2 persone in particolare, 2 attori del film, che mi hanno aiutato molto e mi hanno proprio spiegato giorno dopo giorno, e mi erano accanto con tutto. Da lì in poi ci siamo divisi, ecco, gennaio, febbraio, marzo, e l'incontro adesso domani, e nulla è a caso. Il Signore poi mi ha fatto camminare un attimino per questi 4 mesi, non da solo, perché poi mi ha affiancato Sebastian, Fabiola, altre persone che ho conosciuto, e quindi non sono stato solo. La cosa che è stata più difficile forse è che quando sono tornato a dicembre ho dovuto rinunciare a tutto ciò che era attorno alla mia vita. Vi posso assicurare che attorno a me tutto c'era tranne che persone di Dio, perché sapete in questo mondo che c'è, mi hanno preso per pazzo ovviamente, ma io sono andato diritto nella mia scelta, e lo dicevo a lui, mi ha fatto prendere casa da solo, mi ha fatto allontanare da tutti i miei amici, e quindi sto vivendo in questo periodo come magari tutti lo vivono quando decidi di convertirti al Signore, che sei praticamente abbastanza solo tu e lui. E inizialmente la soffrivo molto questa cosa, non nascondo che ci piangevo pure, perché mi ritrovavo improvvisamente senza amici, senza fare le mie cose, da solo, e tanto tempo da solo è tosta. Però sono felicissimo, perché il Signore comunque non mi ha lasciato da solo e ha continuato questo processo, e sono felice di più ogni giorno, semplicemente perché dico: se ha fatto questo, chissà adesso che farà nella mia vita. E quindi questo, amen.
Amen. Amen. Noi crediamo che
Lo Spirito Santo è così forte che può fare quello che vuole. Amen. E io credo che è arrivato anche il tempo che noi che usciamo dalla nicchia di credere che Dio si può vivere solo in un luogo chiuso, che può essere una casa, può essere una chiesa. Io credo che Dio vuole manifestarsi nella società. E io questa sera voglio portare una tematica che credo sia molto forte per quei ragazzi che hanno il desiderio di conoscere di più del Signore, ma soprattutto si sentono chiamati a non vivere una vita noiosa. A me non mi piace la noia. E voglio dirti che io sono nato in Argentina, in un ministero dove già c'era un risveglio in mezzo, veramente io mi annoiavo, perché avevo capito che c'era qualcosa di Dio, ma io personalmente non riuscivo ad entrare in quel qualcosa che gli altri vivevano. Perciò noi abbiamo una percezione dello Spirito Santo nel mondo, dove tutte le persone dicono qualcosa ci deve essere, no, in questo mondo. Molti sentono lo Spirito Santo intorno a loro. Se tu sei figlio di un credente, probabilmente tu senti il beneficio della presenza di Dio, perché quando ci sono uomini e donne di Dio vicino, tu lo percepisci. Ma questo non è garanzia che lo Spirito Santo sia dentro di te. Giovanni 14 dice: io sarò con voi e voglio essere e sarò in voi, dentro. Amen? Amen? E io credo che Dio vuole sorprenderti, perché Dio è un Dio che ti chiama ad avere un proposito nella vita e non ad annoiarti. Ti voglio dire che la vita spirituale con lo Spirito Santo è una vita entusiasmante, è una vita di successo perché Dio prospera la tua vita. Amen. Io credo che la vita del credente è una vita dove le cose che capitano, molte volte sento battute sul matrimonio. Io ti posso assicurare che un matrimonio in Cristo è bellissimo. Sì? Lo possiamo chiamare questo il campeggio con un proposito, no? Io ho conosciuto mia moglie in un campeggio e l'ho chiamato il campeggio con un proposito, no? Mi sono innamorato di lei e poi ci siamo sposati, dopo un anno ci siamo sposati. E io credo che il Signore ha un proposito con la tua vita e vuole questa sera parlarti. E questa sera voglio parlarti dell'atteggiamento che deve avere un ragazzo, che deve avere un giovane che vuole entrare in una dimensione soprannaturale delle cose di Dio. Amen. Ci sono forme e approcci per entrare nelle cose di Dio. L'approccio naturale, razionale, entrano tutti, possono entrare tutti, perfino per assurdo. Uno che nemmeno crede in Dio potrebbe perfino portare un pensiero, una predicazione. Ma non è di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di parlare, di entrare in cose che hanno a che vedere con il soprannaturale. Il soprannaturale sono prodigi che il Signore vuole fare, miracoli che può fare. Lui può trasformare vite, può guarire malati, può riempire persone dello Spirito Santo, può liberare da oppressione, da demoni. Io ti voglio dire che se tu sei venuto in questo campeggio oppresso, oppressa da pensieri, da angoscia, da cose che ti tengono, nel nome di Gesù Cristo tu uscirai diverso, diversa, perché il Signore che è in mezzo a noi è più forte di ogni cosa che porta il male. Amen? Amen. Perciò io non so se tutti voi avete fatto un'esperienza con Gesù, ma io vorrei in questo momento pregare, se è possibile, che ci alziamo in piedi. Che ci alziamo in piedi e non lasciare per domani quello che Dio può fare oggi. Forse tu dici oggi lascerò questa preghiera per domani, oggi aprirò gli occhi e vedrò che succederà. Lascia perdere il domani, approfitta l'oggi, perché oggi il Signore ha qualcosa di speciale per te. Forse tu ti dici io non sono degno di ricevere una parola alta da parte di Dio, perché ho vissuto o vivo a volte cose nascoste che nessuno vede, che ti tengono legato, ma io voglio parlarti di quello che Dio vuole fare con te, perché so che Satana viene per toglierti le promesse di Dio e toglierti il proposito di Dio. Ma io voglio venirti e dirti che Dio vuole trasformare la tua vita, vuole cambiare la tua vita, vuole dare un proposito, perché vivere con Dio è bellissimo. Amen, amen. Se possiamo chiudere i nostri occhi. Signore, grazie di questo pomeriggio. Se vuoi alzare le tue mani al cielo, voi sapete che alzare le mani al cielo è un segno di arresa. Di arresa. Signore, ci arrendiamo a te, Signore. Tu sei in mezzo a noi, tu hai promesso dove sono due o tre riuniti nel tuo nome, tu sei in mezzo e noi ti diamo il benvenuto, Spirito Santo, Signore Gesù. Signore, trasforma questo momento, Signore, in un momento soprannaturale. Nel nome di Gesù leghiamo ogni opera che non ti appartiene, ogni pensiero che si eleva orgogliosamente contro di te, ogni tormento, ogni oppressione. Nel nome di Gesù, ogni parola di denigrazione verso ognuno di noi. Signore, io credo che tu ci ami e che questa sera vuoi fare qualcosa di straordinario. Nel nome di Gesù, io mi rendo vulnerabile alla tua parola. Io voglio essere vulnerabile alla tua parola. Sono stato vulnerabile al peccato, a volte a cose che ho visto, a sentimenti, ma oggi decido di lasciare tutto ciò fuori. Voglio essere vulnerabile all'opera dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Ci possiamo accomodare. Amen. Amen. Gloria a Dio. Questa sera, se possiamo aprire la nostra Bibbia. Chi ha portato la Bibbia? Io voglio dirti che io non ti chiamerò altro o altra che non sia, io credo che tu sei nelle mani di Dio un uomo di Dio, una donna di Dio, amen. Io lo do per già scontato, eh? Dici no, ma io sai, non ho fatto tante esperienze. Io voglio parlarti nel nome di Dio e voglio dire che quello che pensa Dio di te non è quello che pensi tu di Dio o di te stesso e non è quello che pensano gli altri di te, va bene? Perciò io voglio venirti a parlare da parte di Dio credendo che tu sei un uomo e sei una donna di Dio nelle sue mani, amen? E in questo modo io vi parlerò. Se noi apriamo il testo biblico, chi ha portato la Bibbia? Voglio vedere chi ha portato la Bibbia. Allora, iniziamo con la Bibbia di carta. Chi ha portato Bibbia di carta? Alziamola ben alto. Ok. Bibbia, adesso abbassiamo su tablet. Bibbia su tablet. Lì. Bibbie su cellulari. Ok, va bene. Gloria a Dio per le Bibbie di carta, di cellulari. L'unica cosa che voglio consigliarvi, dobbiamo avere una Bibbia di carta. Sapete perché? Non perché io leggo pure dal cellulare e dal tablet, alzo la mano e sono colpevole pure io. Però la cosa importante è capire che la Bibbia ci dà, adesso tutto è veloce, no? Adesso tutto è calcolatrice, ma in realtà tu non sai fare una moltiplicazione senza il cellulare, giusto? Così con Dio non deve succedere. Se tu ti abitui a vedere la Bibbia, a leggere la Bibbia tecnologicamente, non saprai come muoverti con la parola di Dio. E come io sto parlando a uomini e donne di Dio, ci vuole quella di carta, va bene? E portiamola ovunque, ci muoviamo. L'unico escluso qui lo lasciamo a Pasquale da parte perché domani deve partire, no? Sì, sto scherzando perché ha alzato la mano, no? Con quella con il cellulare. Apriamo Matteo 21:16. Dice qualcosa di straordinario. Dice qualcosa di straordinario questo testo che andremo a vedere. Noi vogliamo parlare questa sera di avere l'atteggiamento che ebbe Gesù Cristo. La domanda è: come fece Gesù per avere il successo che ha avuto? Amen. Amen. Dice Matteo 21 qualcosa di straordinario, è una parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale uscì di mattino presto per assumere dei lavoratori per la sua vigna, accordandosi con i lavoratori per un denaro al giorno. Li mandò nella sua vigna. Uscito di nuovo verso l'ora terza, chiamò ad altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, versetto 4, e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima ora, ne trovò degli altri che se ne stavano là inoperosi e disse loro: perché ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha assunti. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna e ricevete ciò che è giusto. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Chi dovevano essere pagati per primi? Gli ultimi e poi i primi. 9. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ne ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo, che succedette? Di nuovo, mormoravano. Contro di chi? Contro il padrone di casa. Dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattato come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro, prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a questi ultimi quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Leggiamo tutti il 16. Così gli ultimi saranno primi e i primi saranno ultimi, perché molti sono chiamati, ma pochi sono eletti. Una vita del credente di successo è una vita che è stata eletta da Dio. Amen? E io so che probabilmente quelli che siamo qui siamo stati chiamati da Dio, ma c'è una grande differenza con quelli che sono eletti. Probabilmente noi tutti siamo qui, ma noi alla fine della vita non saremo tutti con il Signore. Perciò noi ci stiamo preparando, siamo venuti questa sera, questo pomeriggio a parlarne, perché crediamo che tutti arriveremo alla fine. Amen? Perché non solo dobbiamo iniziare una carriera, una corsa, ma dobbiamo saperla finire. Non so se mi spiego, non è solo importante aversi allenato per partire, la cosa più importante è arrivarci. Amen? Perciò non basta solo essere chiamati, dobbiamo essere eletti. Amen? Per essere eletti da Dio, come uomini e donne di Dio, dobbiamo avere l'atteggiamento che ebbe Gesù Cristo. E questo pomeriggio parleremo di questo. Se noi apriamo Salmo 100, lo leggeremo tutto il Salmo 100. Voi come sapete il Salmo 100 è un Salmo breve, non è molto lungo, perciò si può leggere tutto quanto. E dice qualcosa di straordinario il Salmo 100. Dice: mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi come gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo popolo Suo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lodi, celebratelo, beneditelo al Suo nome, poiché il Signore è buono. La sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. Perciò avere un atteggiamento corretto è servire il Signore come? Con letizia.
Non basta solo servire Dio, lo devo fare con Letizia. Che cosa è la Letizia? In Argentina Letizia è un nome, eh? Letizia, si chiama qualcuno Letizia qui. È con un carisma, con una volontà piacevole. Io mi compiaccio a servire il Signore. Ci sono quelli che le dicono vai a mettere le sedie in chiesa, sanno, quelli che si, questa sedia, questa, mi hanno mandato a mettere le sedie, ma ci sono altri che la servono con letizie, iniziano a pregare per queste sedie, profetizzano, chi si siederà qua verrà preso dallo Spirito Santo. Ci sono due modi diversi, non solo servire, bensì anche l'atteggiamento con il quale dobbiamo servire. Dice il Salmo, presentatevi a Dio gioiosi a Lui. Come quando vai in chiesa, quando vai a un raduno come questo, no? Veniamo tutti, no? Solo WhatsApp là. E il Signore dice, oh, guarda che sei entrato, vieni, ti stai presentando a me, ti devi presentare in che modo, dice gioiosi a Lui, e magari siamo arrabbiati, perciò non soltanto venire alla presenza di Dio, Dio guarda il tuo atteggiamento con il quale stai venendo a Lui. Guardate quello che dice, entrate nelle sue porte con ringraziamento. Quando tu vai alla casa del Signore, tu devi entrare, Signore, grazie per quello che mi stai dando, grazie perché io riceverò qualcosa di straordinario. L'atteggiamento di chi si avvicina alle porte della casa del Signore deve essere quella. Voi sapete che se tu arrivi con ringraziamento alla casa del Signore, non è che apri le porte, perché la parola di Dio dice che le porte già sono aperte. Amen? Sì o no? Il testo biblico dice che le porte sono aperte. Molte volte, Signore, apri le porte. Guarda che già sono aperte. Quello che io ti chiedo a te è che il tuo atteggiamento sia di ringraziamento. Amen, alleluia. L'atteggiamento con il quale noi ci avviciniamo a Dio è quello che cambia la nostra percezione del Signore. Poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà in ogni generazione. Tu ti stai avvicinando a un Dio di grazia, un Dio che ti ama, a un Dio che vuole fare qualcosa per te. Grazia non significa quello che tu puoi fare per Dio, grazia significa quello che Dio può fare per te. Alleluia. Amen. Dio vuole fare qualcosa, vuole dare proposito ai tuoi giorni, vuole dare proposito, significato alla tua vita, e dice che le sue grazie si rinnovano tutti i giorni, tutte le mattine. Hai scartato oggi la grazia di Dio? Approfitta a scartarla subito, perché quella che è domani, domani c'è un altro, e stiamo scartando un regalo nuovo. Ogni mattina la grazia di ieri già è valsa per ieri, oggi hai nuova grazia in Dio. Alleluia! Alleluia! La vita spirituale è una vita trascendente, con proposito, se abbiamo un atteggiamento corretto. Secondo punto, l'opera sarà perfetta nel giorno di Cristo. Se noi andiamo a Filippesi 5:8, Filippesi 5:8, qui sta parlando di 2:5-8 di Gesù Cristo. Dice così l'Apostolo Paolo, Filippesi 2:5, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio di qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. 7, testo chiave, questo è un best seller della Bibbia, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quando noi parliamo di avere l'atteggiamento che ebbe Gesù Cristo, dobbiamo guardare la sua vita. Lui fu un uomo, dice la Bibbia che era Dio, ma prese forma di uomo e si trovò con le debolezze di un uomo. E noi lo vediamo a lui che pregava, digiunava, perché aveva bisogno di Dio affinché lo potesse soccorrere in quel tempo lì. Ora lui aveva un atteggiamento di passione verso di Dio, aveva un atteggiamento di santità, di perfezione. Lui amava il proposito per il quale lui era venuto sulla terra. Lui amava il perduto, amava le anime. Lui era stato tentato dal diavolo. In Luca 4 noi vediamo come viene tentato, dice che fu tentato in ogni tentazione. E io come giovane ho detto, ah, non sono stato l'unico, perché noi pensiamo, no, che ci sono tentazioni e tentazioni. Dice che Gesù Cristo ha vinto su ogni sorta di tentazione, alleluia. Perciò dice che lui empatizzò con i nostri peccati, con le nostre sofferenze, amen. E noi vediamo che lui aveva un atteggiamento di consegna totale verso la causa che Dio le aveva data. Ora tu, questo punto ha a che vedere con che l'opera sarà perfetta nel giorno di Cristo, perché a volte noi giovani ci troviamo facendo uno sforzo e tentiamo ad arrivare alla figura di Gesù. Ma molte volte vediamo che questi risultati non riusciamo ad averli in pieno. Riusciamo a iniziare un percorso, vediamo che stiamo migliorando, vediamo che qualcosa sta succedendo di meglio, ma anche credenti di tanti anni, no? Se sono onesti, io voglio dirvi che io ho accettato il Signore quando ero piccolino, la mia prima preghiera fu 5 anni, e io posso dire che mi manca tanto per essere come Gesù, sì? Sì o no? Che a voi mi manca o sono l'unico qua? Alzate la mano, grazie pastore, non mi avete lasciato da soli, Perciò siamo in un percorso per essere simili a Cristo. Se noi vediamo la lettera di Filippesi 1:6, dice che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Perciò noi che stiamo camminando imperfetti, ci sarà un giorno che saremo perfetti. Quando? Quando saremo con il nostro Signore Gesù Cristo. Perciò quando io posso pensare a quello che stiamo parlando, probabilmente non posso imitare al 100% Gesù. Non posso essere probabilmente uguale a Lui in tutto e per tutto, ma posso imitare il suo atteggiamento. E posso imitare la sua forma di fare, la consegna verso Dio. Sì? Forse non sono uguale a Messi o a Ronaldo. Totti non lo mettiamo come esempio a Totti, pastore, lasciamolo parte. Non posso essere come Messi, ma posso osservare il suo atteggiamento che rimane 2 ore dopo calciando rigori per perfezionare il suo forma del calcio e allungare 2 ore. Voi sapete che dopo gli allenamenti i muscoli con l'acido lattico concentrano, li fanno diventare delle rocce i muscoli, allora devono allungare, come si chiama questo? Stretching, fare stretching, e a volte fanno stretching per 40 minuti. Probabilmente io non giocherò mai come Messi, ma posso imitare il suo atteggiamento di consegna alla causa. Allora lui sta 2 ore in più a allenarsi, io imitando il suo atteggiamento posso studiare 2 ore in più. Non so se mi spiego. E il Signore ci dice che noi dobbiamo essere persone che intanto si stanno perfezionando, stiamo imitando l'atteggiamento di colui che è il nostro maestro. Amen? Probabilmente io non potrò fare l'opera che fa l'altro al 100%, ma posso imitare come si comporta. Probabilmente non avrò mai un papà che è Bill Gates, ma ho un papà che lavora 10 ore dalla mattina alla sera e potrò vedere nella sua forma di consegna verso il suo lavoro il fatto che io, se papà esce a lavorare, io esco a studiare. Sì o no? Si riesce a capire? È lo stesso con Gesù Cristo. Molte volte ci viene detto, e lo diciamo anche io, dobbiamo essere come Gesù. ma a volte cadiamo nella frustrazione di non essere come Gesù, ma è Dio, per misericordia, già lo ha messo in conto e ci dice: arriverà il giorno che tu sarai perfetto come Lui, intanto puoi imitare il suo atteggiamento. Amen. Perciò se io non ho una materia grigia a 170 punti, no? La mia intelligenza, probabilmente non sarò, o per esempio mai Michelangelo, posso imitare come lui si comportava e aveva dedizione per il suo lavoro. Perciò io questa sera posso chiederti di dire: nel nome di Gesù inizierò ad imitare l'atteggiamento di Cristo. Amen. Puoi ripeterlo con me? Inizierò ad imitare l'atteggiamento di Cristo. Alleluia! Alleluia! Un buon atteggiamento è l'inizio del cambiamento del tuo destino. Se ti piace alzarti alle 10 del mattino, nel nome di Gesù, demone di lenzuola, demone di cuscino, demone di l'atteggiamento cambia il tuo destino. E a volte noi abbiamo atteggiamenti che crediamo che sono niente, sono fuffa. Essere nel col cellulare più di 40 minuti al giorno vuol dire che non stiamo producendo. A me piace Facebook, mi piace WhatsApp, mi piace tutta la tecnologia, ma ti posso assicurare che non guadagnerai un euro con quei mezzi. Amen. Perciò se tu vuoi essere una persona produttiva, devi dobbiamo comportarci secondo degli atteggiamenti che il Signore ci mette davanti. Una misura più vicina, se noi leggiamo Ebrei 6, 12, dice così: affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Parlando di imitare l'atteggiamento, qua che cosa sta dicendo? Imitatori di quelli, sembra perfino dispregiativo, sì o no? Quelli, non c'hanno nome quelli. Ma sono uomini che stanno ereditando per fede le promesse del Signore. Allora, quello che noi dobbiamo avere nel percorso di essere uomini di Dio e donne di Dio è che il Signore ci fa imitare, non soltanto ci chiama a imitare a Gesù, che è la coppia, è il master, è l'originale. Il Signore ci manda ad imitare delle coppie dell'originale. L'apostolo Paolo gli sta dicendo: voi forse non arrivate a imitare quelli, a Gesù Cristo, ma potete imitare quegli uomini lì che sono una coppia di Gesù Cristo. Voi sapete che l'essere chiamato cristiani allora era essere chiamati, la traduzione è piccoli cristi. Ai cristiani dopo gli anni 60, perciò 60 anni dopo che muore il Signore, iniziano a chiamarli cristiani perché vedevano piccoli cristi nelle persone piene di Spirito Santo. Amen? Amen? Si capisce quello? E allora l'apostolo Paolo dice: imitate, se non riuscite a imitare a Gesù Cristo, imitate quelli, perché sono la coppia della perfezione che è Cristo Gesù. Amen? Se noi arriviamo a Prima Corinzi 11:1, Prima Corinzi 11:1 dice l'apostolo Paolo: siate imitatore di me come io lo sono di Cristo. Siate, l'apostolo Paolo si prende l'onere di dire: siate imitatori di me come io lo sono di Cristo, dice l'apostolo Paolo. Le sta dicendo, visto che, cioè lui pensava, visto che queste pecorelle non ce la fanno a vedere Cristo, si devono accontentare con me. Questo sta cercando di dire. E io voglio con questo secondo punto dirti qualcosa di importante. Per essere un uomo e una donna di Dio, devi saper imitare le persone che stanno facendo bene le cose vicino a te. Ci sono uomini e donne che ti sono di esempio nell'atteggiamento. Probabilmente, anche se tu ti sei scomodo, quegli atteggiamenti buoni sono a casa tua. Probabilmente è lo sforzo che il tuo padre fa. Probabilmente è un amico, probabilmente è un datore di lavoro, e non ho dubbio che siano pure i tuoi pastori, quelle persone che hanno una porzione della coppia di Cristo. E questa grande quantità di persone che noi ci troviamo attorno a noi sono il riflesso di Dio, sono le persone che ti possono dire come puoi vivere meglio. Ora, molti di noi prendiamo spunto e ci vogliamo imitare quelli che non hanno frutti sani. Io ti sto dicendo sto parlando di imitare quelli che hanno umiltà, quelli che sono persone che si sforzano, che sono persone che sanno dove stanno camminando, che hanno una visione, che hanno una chiamata di Dio, che hanno il desiderio di raggiungere le persone per Cristo, che hanno una passione per il perduto, che hanno una passione per l'indigenza, che quando vedono un povero o un malato il cuore se li no? Perciò il Signore ti dice questa sera: siate imitatore, Paolo dice, di me come io lo sono di Cristo. Probabilmente la misura di Cristo è così grande che a volte avrai bisogno di accontentarti delle meravigliose copie che sono napoletane a parte, che fanno le copie dei CD. Ma è biblico che tu possa prendere delle persone che Dio ha alzato, uomini e donne di Dio, accanto a te, dell'esempio, come famiglia, come genitori, perché se loro ce l'hanno fatta e loro sono una coppia di Cristo, anche te, anche io potremo avere successo nel nome di Gesù. Amen. A Dio sia la gloria. Ora, ci sono alcuni che dicono: no, sono orgogliosi, e dicono: no, io imito a colui che non vedo. Ma la Bibbia dice: come puoi dire di amare a colui che non vedi, se quando a quello che vedi non lo stai amando? Domanda: come riuscirai a imitare Gesù Cristo che non lo hai visto, se non riesci ad imitare i buoni esempi dei uomini di Dio che ti sono attorno? Amen. Perciò un segreto di un uomo e di una donna di Dio giovane è avere padri spirituali attorno a sé. Alleluia! E tu te li devi aggrappare ai padri spirituali, te li devi prendere e li devi dire: io voglio sapere qual è il segreto per essere un uomo e una donna di Dio, perché io voglio vivere vicino alle cose del Signore. Amen? Alleluia! Alleluia! Perciò dobbiamo imitare Dio, e imitare Gesù Cristo, imitare gli uomini che sono attorno a noi, per essere secondo la volontà del Signore. Filippesi 2:9-11, torniamo al versetto che abbiamo preso prima, e qui il versetto continua dicendo qualcosa di straordinario. Abbiamo letto dal 5 all'8, adesso leggiamo del 2, dal 9 all'11. Dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, la gloria di Dio il Padre. Amen, alleluia. Non ti prende un po' di, no? A me prende tipo lo stadio, voglio di applaudire quando sento queste. Vuoi dargli un applauso al Signore Gesù? Amen. È per Cristo. Alleluia. Alleluia, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Perciò, dice, Dio lo ha sovranamente innalzato. L'atteggiamento di vita di umiltà, di consegna alla causa di Gesù, dice che Dio lo ha innalzato dove? Al di sopra di ogni principato, di ogni potenza, di ogni nome. Alleluia! Perciò Dio lo ha innalzato in misura dell'atteggiamento di Gesù. Voglio che questo lo possiamo... Dio sta guardando dal cielo uomini e donne che hanno un atteggiamento secondo Cristo. E oggi possiamo leggere che l'atteggiamento di Gesù Cristo fu quello, versetto numero 7, svuotò se stesso prendendo forma di servo. L'atteggiamento di Gesù era di servizio. Se tu vuoi essere un uomo e una donna di Dio, devi amare il servizio. Dice che svuotò se stesso, andò in croce. L'atteggiamento produce la gloria più grande mai data a nessun uomo e a nessuna donna. Amen? Perciò Gesù non cercò la gloria. Gesù già aveva un trono. Gesù non salì sulla croce per arrivare a un trono. Lui lasciò un trono per salire su una croce. Amen. Gesù non stava cercando la gloria come fine primario del suo atteggiamento di servizio. Lui lasciò la gloria per salire su un legno. E voglio dirti qualcosa di straordinario. Gesù Cristo in quella croce ti dio vita, ti ha dato vita e te l'ha dato in abbondanza. Amen. In quella croce il Signore ha vinto, ha portato le tue malattie, ha portato il tuo dolore. La Bibbia dice che chiunque sia appeso al legno sia maledetto. Gesù Cristo diventò maledetto affinché tu abbia benedizione. Amen. E questa è l'opera di Gesù Cristo, di salire questo atteggiamento di umiliazione per poi il Signore attraverso la sua forma di essere lo innalzò al di sopra di ogni principato e ogni potenza. Perciò quando noi ci avviciniamo all'essere uomini e donne di Dio dobbiamo sapere che c'è una forma per esserlo, c'è un atteggiamento, c'è un'attitudine che dobbiamo rispettare. Io vorrei andare già verso un periodo di conclusione che ha a che vedere con Matteo 20, la prima parabola che abbiamo letto questo pomeriggio. Questa parabola sta parlando di un uomo che era un padrone. E in realtà è una parabola che parla del regno di cieli. È una parabola che parla del regno di cieli. Perciò questo padrone è la raffigurazione di Dio. Va bene? E abbiamo iniziato pensando che non dobbiamo essere solo chiamati o dire ai... sento qualcosa che c'è intorno a me, no? Siamo almatici, voi sapete che vuol dire essere almatico, è italiano. Almatico sono le persone che di natura si reggono il suo atteggiamento, tutto per quello che gli detta l'anima. Ma noi non dobbiamo essere persone che vanno avanti secondo quello che ci detta l'anima, perché non avremo una buon fine. Dice la Bibbia che non ci dobbiamo confidare nel cuore dell'uomo. Dobbiamo confidarci nella parola del Signore e abbiamo detto che vogliamo essere letti da Dio come uomini e donne di Dio, non solo chiamati. Io so che alcuni di voi questa sera stanno prendendo questo messaggio con un livello ancora più profondo, perché non soltanto state cercando una visitazione passeggera, state cercando un cambiamento profondo come esseri umani che siamo, amen? E io credo che questa sera stiamo parlando del regno di Dio, e dice che questo padrone stava chiamando degli uomini per lavorare nella sua vigna. Voi sapete che a Roma, non so se mai avete visto, persone alle 7 del mattino tutte ammucchiate davanti agli smorsi. Chi l'ha visto mai? Lo smorso, sapete, sicuro, chi lavora nell'edilizia, lo smorso è il luogo dove si comprano i mattoni, la calce, il cemento, l'acqua, e lì tu li vedi ammucchiati, sono persone che non hanno stipendio, sono senza stipendio, non hanno contratti, si presentano e stanno lì, e tu quando li vedi ti tocca il cuore, perché loro dipendono della grazia di un uomo che passa e dice: oggi non lavori? No, non lavoro, vuoi venire a pittare casa mia? E fanno lavori saltuari per qualcuno che li chiama nel campo dell'edilizia. Perciò in questo caso siamo nella stessa situazione. C'è un padrone che sta ingaggiando degli operai che si trovano senza fare niente durante la giornata, e vedete qui parla della terza ora, parla della sesta ora, parla della nona ora e parla dell'undicesima ora. Questo sta a dire, voi sapete che in quel tempo non si misurava l'orario come lo misuriamo noi. La sesta ora, no, era la mattina. Quando noi arriviamo alla ora nona, arriviamo alla terza ora, era le 9 del mattino, alle 12 era l'ora sesta. Quando noi arriviamo alle 15 del pomeriggio, arriviamo alla nona, che è quando vi ricordate il miracolo anche di Pietro e Giovanni nel Tempio, e alle 18, alle 11, questo è importante, io vi chiedo di prendere attenzione, perché qua c'è una rivelazione dietro questi orari, se no non prenderete tutto il tempo per spiegarlo. Alle 11, l'undicesima ora, sono le 6 di pomeriggio, dice che il padrone, che Dio, stava cercando operai alla mattina presto, ma poi alle 9, poi alle 12 uscirono a cercare altri operai, poi alle 3 di pomeriggio, poi alle 11. Domanda, a chi gli viene mai di andare a ingaggiare operai alle 6 di pomeriggio, perché sta finendo la giornata? Ma lì c'era il padrone che cercava ancora uomini predisposti di dare il massimo, anche se sia per poco tempo. Noi poi scopriamo che hanno lavorato solo un'ora. Perciò la giornata è partita prestissimo, verso le 6 del mattino, e per i lavoratori finiva alle 7 di pomeriggio, secondo un calcolo che riusciamo a fare. E dice che lì lui li dice a quelli dell'undicesima ora, quelli che erano non erano stati ingaggiati alla mattina presto, li dice che li vuole prendere. A quelli della metà mattinata, del pomeriggio, gli dice: io ti pagherò, vi ripagherò secondo quello che è giusto. Versetto numero 4: andate anche voi nella vigna e vi darò ciò che è giusto. Non lavoravano a stipendio fisso, non sapevano quanto lavoravano, diciamo di tempo, ma né quanto dovevano guadagnare. Semplicemente si sono affidati al fatto che quel padrone probabilmente aveva una fama buona, no? E così con quelli gli ultimi stavano là alle 6 di pomeriggio, l'ora undicesima, e il padrone gli dice: ma voi che state facendo qua? E dice che quei ragazzi là gli dicono: ma noi che non ci ha ingaggiato nessuno, non ci ha ingaggiato nessuno e siamo qui, allora andate a lavorare. Ora immagino la domanda di loro: quanto guadagneremo? Quanto sarà la nostra ricompensa su quello che noi andremo a fare? Immagino che loro hanno fatto invece un altro ragionamento, hanno detto: sai che ti dico, io vado a lavorare, perché probabilmente questa sera si mangia. Amen? Io non sto. Quelli che sono stati presi dopo non hanno negoziato, non hanno visto qual era la paga finale. Loro avevano un atteggiamento giusto, l'atteggiamento di Cristo, l'atteggiamento che deve avere un servo e una serva di Dio, quello di dire: Dio, tu mi stai chiamando, per me è un onore andare, perché se non vado questa sera mi muoio di fame, fammi fare quello che vuoi, ma io vado a lavorare perché so che tu sei un padrone giusto. E dice che arrivano gli altri, perché Gesù racconta delle parabole che fanno lo sgambetto, tu dici che non ci capisci niente, no, perché a volte Gesù viene raccontando così, all'improvviso fa così, tu dici: aspetta, dove va, che mi vuole dire? Guardate quello che gli dice al suo collaboratore, versetto Otto, fattosi sera, il padrone sta parlando di Dio, della vigna, dice al suo fattore, chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Sapete perché? Perché lui voleva sapere qual era l'atteggiamento dei primi, ma voleva conoscere pure l'atteggiamento di quelli della fine. E trovò che quelli della fine, anche se avevano lavorato, hanno lavorato con tutto l'impegno e sono stati ripagati, erano felici. Grazie, grazie padrone per quello che mi hai dato, un denaro. Oh, grazie, stasera si mangia. Amore, WhatsApp, amore, non sai, ho lavorato un'ora e mi hanno pagato. Amore, ho lavorato 4 ore e mi hanno pagato. Ma arrivano quelli che erano stati onorati dalla prima ora, che dice che arrivano e dice: questo non è giusto quello che tu fai, ti stai sbagliando. E il Signore gli dice qualcosa di straordinario: andate via da qui. Sapete perché? Perché voi avete intrapreso con me una contrattazione. Versetto numero 4, accordandosi con i lavoratori. La differenza tra quelli della ora sesta, nona e undicesima è che si sono fidati della paga del padre, della paga del datore di lavoro. La differenza con quelli di prima era che si sono accordati. Probabilmente, immagino che se questo datore di lavoro era così generoso, avrebbe dato molto di più a quelli di prima se non si sarebbero accordati. Ma hanno voluto accordarsi con il datore di lavoro e hanno ricevuto una paga. Sapete perché? Perché chi lavora per il Signore, che vuole essere un servo, una serva di Dio, non deve cercare la gloria. Si deve accontentare con il fatto di dire: Signore, io ti ringrazio perché mi hai ingaggiato, ti ringrazio perché mi stai sostenendo, ti ringrazio perché mi hai ricevuto, ti ringrazio perché hai misericordia di me. Io so che alla fine dei tempi tu mi sorprenderai con una paga giusta. Alleluia. Molti si alzano per predicare e amano le folle, ma pochi sono quelli che amano l'individuo. Molti vogliono servire il Signore perché sarà fighissimo suonare la chitarra in mezzo a chissà quante persone, ma pochi si interessano se qualcuno sta andando all'inferno vicino a loro. L'atteggiamento cambia e fa la differenza tra un uomo di Dio e una persona che non è di Dio, tra uno che è solo chiamato e uno che è scelto. Amen? E lui stava facendo, vedendo i lavoratori come si comportavano. Sapete perché? Perché all'altro giorno c'era nuova grazia e all'altro giorno probabilmente doveva firmare i contratti a tempo indeterminato, ma prima doveva conoscere i cuori di quelli che stavano ingaggiando. Amen? Fai come il Signore, lascia la tua gloria per salire sulla croce di Cristo e vedrai come la croce di Cristo ti innalzerà. Amen? Prima il regno di Dio e tutte le cose saranno aggiunte. Tu non devi cercare il regno di Dio per le cose aggiunte. Le cose aggiunte sono una conseguenza di un atteggiamento di servizio a Dio. Alleluia, senza interesse, come fece Gesù Cristo. E finiamo leggendo una cosa di straordinario, sconvolgente. Versetto di Matteo 20:20-22. E dice, 21, dice qualcosa di, diciamo che ci sconvolge. C'era la mamma di due dei discepoli. Dei discepoli, questi erano Giacomo e Giovanni. E la mamma dice, gli disse a Gesù, domandò: che vuoi? Ella gli disse, la mamma di questi due discepoli gli disse a Gesù: di questi miei due figli siederanno l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno. Di che questi due miei figli si siedano uno alla destra e un altro alla sinistra. Diciamo che come si dice in napoletano, mamma sua e com'è? Ogni scarrafone è bello a mamma sua, si dice così? Ok? Gli dice questo e Gesù gli risponde: voi non sapete quello che chiedete, potete voi bere il calice che io sto per bere ad essere battezzati col battesimo di cui io sono battezzato? Il Signore Gesù fu battezzato sia dallo Spirito Santo in modo straordinario, quando noi lo vediamo che il Signore, anche se Lui era Dio, Dio fece quest'opera, diciamo anche perché noi possiamo avvicinarci con un esempio pratico, ma fu battezzato in quello che si chiama la morte, una morte, un battesimo di sangue, di dolore. E allora Gesù gli dice: ma i tuoi domanda, tu mi chiedi a me che loro siano uno a destra e uno a sinistra, io ti domando, loro saranno in grado di prendere il battesimo che io passare per il battesimo che io passerò? E Gesù gli dice profeticamente: loro passeranno per quel battesimo. E noi sappiamo la fine degli apostoli quale fu, ma le dice una cosa straordinaria. 23. Egli disse loro: voi certo verrete il mio calice e sarete battezzati col battesimo con cui sono battezzato, ma quanto al sedersi alla destra mia e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal mio Padre. Alleluia! La madre dei discepoli cercava una posizione per i suoi figli. Gesù Cristo cercava un atteggiamento. Quando la madre cercò una posizione alta, Gesù Cristo gli disse: per avere una posizione alta ci vuole un atteggiamento secondo la vita che io sto vivendo. Amen. E la gloria di stare a destra mia, a sinistra mia, non dipende nemmeno di me, dipende di Dio stesso. Amen. Io voglio con questo concludere questo momento e passare, se è possibile, a un momento di preghiera, affinché noi possiamo sentire scendere questa parola da parte dello Spirito Santo. Io non so Francesco, pastore, se riusciamo ad avere anche un momento qualcuno con la tastiera che mi accompagna. Ma io credo, e sono venuto oggi, quando venivo in macchina, sentivo di parlare da parte di Dio che mi diceva: non parlarli a loro come se fossero giovani che non ce la faranno. Parlali come servi e serve di Dio. Amen? Probabilmente aspettavi che all'inizio del campeggio ci sia un antipastino. Ma è arrivato questo che è un po', dici, di servizio, di consegna. Io voglio dirti che il Signore sta guardando dal cielo il tuo atteggiamento. Se hai perso il lavoro, se hai perso lo studio, probabilmente dal cielo, dal padrone della vigna, è stato tagliato qualcosa perché siamo stati disapprovati. Io sono stato disapprovato perché molte volte non ho avuto l'atteggiamento giusto. Ma ti voglio dire che il padrone della vigna sta guardando anche dal cielo i tuoi atteggiamenti giusti. Perciò se hai avuto una promozione nel lavoro, un buon voto, se stai vedendo che il Signore ti sta usando, vuol dire che il padrone della vigna ti sta scegliendo. Amen. Non solo chiamando, ti sta scegliendo. E io desidero questa sera di dirti: Dio ha deciso di fare qualcosa con te. Non ho dubbio. Amen. La domanda è se tu lo vuoi. Perché dice Salmo 100 che le porte sono aperte. Lui sta cercando qualcuno che si avvicina al servizio con letizia, che entra per le porte con allegria. E dice: Signore, grazie, perché anche se siamo alla fine dei tempi, tu mi stai ingaggiando e io voglio lavorare nella tua vigna. Fratelli, non c'è più tempo per altro. Non so che vuoi fare della tua vita, non so se hai altri programmi. Voglio dirti che io lavoro professionalmente, ho una professione, ma Dio vuole che quella professione sia consacrata per Dio. vuole che la tua vita sia consacrata per lui, vuole darti un'unzione superiore affinché tu e io possiamo avere l'atteggiamento di Gesù Cristo e perché l'Italia possa conoscere che Gesù Cristo vive. Che stiamo facendo nell'Italia se è già stata evangelizzata da 2000 anni? Chi può dire di non conoscere Gesù? Ci vuole un popolo con potenza da parte dello Spirito Santo che fa conoscere Gesù Cristo vivo, risorto, colui che ti guarisce, colui che ti trasforma. E io ti sto parlando perché so che tu dirai di sì al Signore, sia un atteggiamento nuovo di vita, lascia la comodità, lascia l'indolenza, alzati nel nome di Cristo per trasformare il tuo intorno, alzati perché il Signore paga bene. Alleluia! Gli ha dato gli ultimi quello che loro non speravano. E se tu lo vuoi, puoi alzare la tua mano e alzati in piedi se lo senti. Solo se lo senti, solo se è per te questa parola, solo se è una parola che tu senti. Io desidero che voi chiudiate gli occhi, io ti leggerò un testo biblico. A volte ci sono parole che vengono dal cielo e le lasciamo andare. Questa sera non lasciare nulla. Fai come Davide che diceva: Signore, ungimi, Signore, visitami, Signore, dammi. Lui non aveva problema né vergogna di chiedere. Questa è una chiamata per alcuni di voi che il Signore mi dice di dirti di aprire il tuo cuore. Marco 16 dice: alcuni di voi sentiranno la presenza particolare dello Spirito Santo adesso. E disse loro Gesù: andate per tutto il mondo e predicate a loro il Vangelo, a ogni creatura. Chi avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà condannato. 17, parola per chi ha fame di Dio. Questi sono i segni che accompagneranno a coloro che avranno creduto. Nel nome di Gesù, nel mio nome, scacceranno i demoni. Parleranno in nuove lingue. Prenderanno in mano dei serpenti. Anche se verranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. E il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli che se ne andarono a predicare dappertutto, il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che li accompagnavano. Amen. Voglio dirti che il Signore farà che tu sei accompagnato con segni, miracoli e prodigi, perché i servi di Dio non sono solo chiamati, ma sono quelli scelti che vedono il cielo aprirsi, che vedono la gloria di Dio. Si spezza ogni catena sulla tua vita, si rompe ogni impedimento, si spezza ogni dolore nel tuo cuore, si spezza ogni danno che ti ha fatto il diavolo nel nome di Gesù. Ogni voce che ti dice in questo momento che non sarà possibile, urra baba kashanta, urra baba 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 baba, si spezzano le catene nel nome di Gesù. Se senti una voce che ti dice che tornerai dove eri, riprendo questa voce nel nome di Gesù. Dice la parola del Signore: giovani, avete vinto il mondo nel nome di Gesù. Ogni cosa è possibile, la santità è possibile, vivere integralmente è possibile, vedere il regno di Dio è possibile, vedere Cristo come signoria della mia vita è possibile, nel nome di Gesù. Dile di sì allo Spirito Santo. Di più, di più, di più, di più, Spirito Santo. Mas. Iniziamo a parlare in lingue, quelle che parliamo in lingue nel nome di Gesù.
Nostro cuore, noi gridiamo a te, con tutta la passione che c'è dentro me, siamo tuoi, Signore, siamo tuoi, Signore, con tutto il nostro cuore. Gridiamo a te, con tutta la passione che c'è dentro me, siamo tuoi,
Gesù,
Gesù, siamo tuoi, Signore, a te ne diamo gloria. A te ne diamo gloria e onore, a te ne diamo gloria e onore, a te ne diamo gloria e onore. Gesù sei il Signore.
Spirito Santo, vieni su di me. Vieni Spirito Santo. Non dipende di te. Non dipende di quello che ti è successo. Lui ti vuole visitare. Dile di sì allo Spirito Santo. Ora, ora nel nome di Gesù.
Oh, Rebekah Rabai. Oh Rababai. 408. Alleluia.
Alleluia. Il Signore sta cercando uomini e donne. Sta cercando uomini e donne per lavorare nella sua vita. Dille Signore, alzo le mie mani. Signore, usami. Usami, Signore, per raggiungere la nazione. Usami per raggiungere la mia città. Usami, Signore, per spezzare le catene del diavolo sulle altre persone nel nome di Gesù. Usa le mie mani per guarire, per liberare. Il Signore ha aperto una porta stasera. La porta è aperta. Entra nel nome di Gesù. Dio ti vuole usare. Dio ti sta scegliendo nel nome di Gesù. Dio sta trasformando il tuo cuore nel nome di Gesù. Alleluia.
Fai che il fuoco,
fai il fuoco sul mio altare, non si spenga mai, il fuoco sul mio altare, non si spenga mai, il fuoco sul mio altare, non si spenga mai, fuoco brucia in me. Padre, fai di me una casa di preghiera.
Il Signore ti userà per trasformare vite. Per chiamare il perduto, il Signore mi dice che ti dica che Dio ti sta dando una fronte come un diamante per andare contro la sete insieme al diavolo. Dio ti usa, Dio ti sta alzando nel nome di Gesù, Dio ti sta alzando nello spirito. Questa sera devi avere l'atteggiamento che è Gesù Cristo, di umiliarti davanti al Padre e dirle: Signore, perché mi stai schiamando la tua vigna. Io so che devo lavorare disinteressatamente, ma tu avrai tempi di gloria, tu aprirai i cieli, tu mi ricompenserai nel nome di Gesù. Se tu questa sera senti di fare questo passo di servizio al Signore, io non ti sto chiedendo se sei a posto con il Signore, non ti sto dicendo se tutto è a posto nella tua vita, perché ti do un segreto: nell'alto solaio, quando lo Spirito Santo è venuto, c'era lì Pietro, uno che aveva rinnegato Gesù Cristo, e io so, perché un giorno mi sono trovato lì nel tuo posto a dire: io non sono degno di una chiamata di Dio. Ma io ti voglio dire che la misericordia di Dio raggiunge anche te. Questo non significa non fare conto del peccato, questo è mettere più importanza nella sua grazia che nelle tue e nelle mie opere. Perciò se tu ti senti chiamato, con i pastori qui davanti vogliamo pregare per te, per confermare questo opera del Signore nella tua vita. Vieni davanti qui, che lo Spirito Santo non ha finito di toccare la tua vita. Non avere vergogna, vieni, vieni nel nome di Gesù. Alleluia, alleluia.
Brucia, brucia fuoco, brucia nel mio cuore, brucia fuoco, brucia nel mio cuore, brucia fuoco, brucia.
fiducia nel mio cuore, fuoco brucia in me, brucia fuoco, brucia nel mio cuore, brucia fuoco, brucia nel mio cuore, brucia fuoco, brucia nel mio cuore, fuoco brucia in me, brucia fuoco, brucia nel mio cuore, brucia fuoco, brucia nel mio cuore, brucia fuoco, brucia nel mio cuore, fuoco brucia in me. Ora ba 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 ya la 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 la
la terra, terra.